Pubblico Ministero può iniziare l'esame.
Onorevole Lagorio, lei nel giugno del 1980 ricopriva incarichi di governo?
Sì, signore, ero ministro della difesa.
Da quando?
Dal 4 aprile dell'80, cioè 2 mesi prima.
Fino a quando ha ricoperto tale carica?
Fino all'estate dell'83, 3 anni e mezzo dopo.
Benissimo. Senta, lei ovviamente ha certamente ricordo del disastro di Ustica, no? Potrei però chiederle se riesce a sollecitare la sua memoria in che momento lei viene avvisato di questo fatto e dove.
La sera stessa dell'incidente uscivo dal ministero e qualcuno mi disse che un aereo era precipitato.
Quindi uscì, che si conosce grosso modo verso che ora uscì?
Ah, saranno state le 9, signore.
Lei?
Le 9 della sera.
Alle 21 della sera?
Sì, sì.
Ricorda da chi venne questa segnalazione?
Da un funzionario del ministero, ma la persona non la identifico.
Apprese poi qualche altro particolare dell'immediatezza?
No, signore, nell'immediatezza io chiesi si tratta di un aereo civile o di un aereo militare.
Sì.
Mi risposero che era un aereo civile. E allora io feci questa considerazione. Bene, la competenza è del Ministero dei Trasporti.
Sì.
Dite ai nostri, cioè alla difesa, che si mettano a disposizione del Ministero dei Trasporti e eventualmente della magistratura.
Sì.
La preoccupazione di quel momento era che potesse essere una collisione. E la preoccupazione veniva dal fatto che...
Collisione tra chi?
Fra aerei, fra un aereo civile e aerei militari.
Militari.
La preoccupazione era questa, perché... Nelle settimane precedenti più volte i piloti civili avevano segnalato che erano disturbati nei loro voli da esercitazioni dell'aviazione militare.
Avevano segnalato a organi del Ministero della Difesa?
No, lo segnalavano all'opinione pubblica. Ritornando alla base dicevano che erano stati il loro volo era stato in qualche modo turbato da voli dell'aeronautica militare.
Sì.
Tanto vero che prima dell'incidente di Ustica avevamo dato a disposizione che le esercitazioni si tenessero il più lontano possibile dalle aerovie civili.
Sì. Quindi lei, preoccupato di questa possibile causa dell'evento, chiede delle disposizioni, che cosa chiese, informazioni?
Le informazioni mi arrivarono dettagliate, credo, il giorno dopo.
Sì, ma chi le chiese, lei?
Ma era un fatto di routine.
Sì.
Era un fatto
non
di
chiede
routine.
Disposizioni particolari.
Io chiesi un rapporto un po' più circostanziato, dato che cominciarono ad arrivare subito le interrogazioni parlamentari.
Sì.
E dovevo andare alla Camera o al Senato, credo al Senato la prima volta, a rispondere.
Sì.
E per poter rispondere avevo bisogno di un rapporto.
A chi lo chiese questo rapporto? No, come ufficio, voglio dire.
Io penso che, non ricordo personalmente a chi, penso al gabinetto.
Chi era il capo gabinetto allora, si ricorda?
Non so se era entrato ancora in servizio, penso di no. Il capo di gabinetto era l'ammiraglio Mainini, che in quei giorni veniva avvicendato dal generale di squadra Mario De Paoli.
Ma il gabinetto è in genere di per sé un organo di coordinamento. Il gabinetto a sua volta chi doveva allertare, chi doveva chiedere queste notizie?
Beh, lo chiedeva gli stati maggiori.
Delle tre armi, diciamo così. Lei poi ricorda di aver letto questi rapporti che pervennero?
Sì. I rapporti dicevano che non si poteva dire nulla sulle cause del disastro e nella zona non c'erano aerei, non c'erano navi. Insistendo di più su questo punto, i rapporti successivi, credo, ma sempre nell'immediato, dicevano non ci sono navi, non ci sono aerei. Gli alleati dicono non ci sono e non ci sono navi e aerei militari. E con questi documenti mi sono presentato alle Camere.
Dunque, lei ricorda se da parte di altri componenti del governo furono pure fornite informazioni?
No, signore, nessuna informazione. Io ho avuto soltanto una voce il giorno in cui ero al Senato, forse...
Al Senato per fare la sua...
Per fare...
La sua relazione,
sì,
diciamo.
Avevo altre cose da raccontare al Senato.
Sì.
In quell'occasione rispondevo anche alle interpellanze
sì.
sul disastro di Ustica.
Sì.
Nell'anticamera della Commissione Difesa del Senato incontrai il collega Formica,
sì,
il quale mi disse in quell'occasione: guarda che forse dovremmo mettere nel conto anche l'ipotesi di un missile.
Sì.
Io gli chiesi: ma hai dei riscontri? Lui mi rispose: nessun riscontro per il momento, è solo una voce. E so che in quella stessa riunione alla Commissione Difesa del Senato Formica disse: stanno giungendo al Ministero dei Trasporti voci anche fantasiose.
Questo lo disse, diciamo, ufficialmente.
Sì, signor.
Quando l'onorevole Formica, che era, se non sbaglio, il Ministro dei Trasporti, le riferì di questa voce, le chiese quale potesse essere la provenienza di questa voce? Sono curiosito del fatto che aveva
chiesi...
in se stesso aveva un certo rilievo.
Capisco la domanda. Io gli chiesi: ma non era uno scherzo dire una cosa di questo genere, no? Una bomba si poteva anche facilmente immaginare, eravamo nel periodo del terrorismo, quello nero metteva le bombe e non lo rivendicava, quello rosso sparava agli obiettivi determinati e li rivendicava. Gli chiesi: ma dico, hai dei riscontri? E lui fu molto preciso: no, nessun riscontro, è una voce. Il mese dopo, in occasione di una riunione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza,
sì,
tornando incidentalmente su Ustica, incidentalmente perché il Comitato per la Sicurezza era stato convocato dal Presidente del Consiglio in conseguenza della bomba di Bologna,
sì,
Formica disse al Ministero dei Trasporti: stiamo lavorando su tutte le ipotesi possibili, e le enumerò. E disse: cedimento.
Il Presidente del Consiglio?
No, Formica.
Sempre Formica.
Sì. Formica, sì. Cedimento, avaria.
Sì.
Collisione, esplosione, e aggiunse anche una cosa che mi ricordo perché mi fece specie,
sì,
anche autodistruzione, perché ci sembra che a bordo ci fosse un malato terminale di cancro, disperato anche perché abbandonato dalla moglie, e quindi è una delle ipotesi che prendiamo in considerazione.
Non parlò in questa occasione invece di un missile.
Parlò di esplosione, sì.
Parlò di esplosione in senso generico, quindi, sì, senza indicare se interno o esterno.
Però so che qualche tempo dopo, costituita la commissione parlamentare d'indagine sulle stragi, adesso non mi ricordo esattamente l'epoca, ma Formica ebbe a dire, lo so perché la cosa interessava, ebbe a dire: sì, avevamo preso in considerazione il missile, però fatte le ricerche necessarie, questa voce si è rivelata per quello che era, una voce, un'opinione e non di più.
Sì. Quindi lei sentì mai parlare dall'onorevole Formica del generale Rana?
No, io conosco, io conosco Rana, conoscevo Rana, perché è morto, conoscevo Rana, ma nell'occasione Formica ed io non abbiamo parlato di lui, avremmo parlato di Rana altre volte perché era...
Sì, no, con riferimento a questo,
con riferimento a questo avvenimento, no.
L'onorevole Formica...
Sì, l'ho saputo... Signor Pubblico Ministero, l'ho saputo molto più tardi.
Sì.
Nell'immediato no, ecco.
Senta, tornando un istante al discorso precedente, lei aveva detto, appunto, tramite il capo gabinetto aveva allertato gli stati maggiori delle tre armi per fare questa ricerca su ipotesi di collisione. Ebbe poi il contenuto delle risposte precise proprio sulla collisione vi fu?
Fu esclusa subito, la collisione fu esclusa subito, in base a questa dizione che poi si ritrova tutte le volte che soprattutto lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha riassunto la vicenda: non ci sono navi, non ci sono aerei, né nostri né alleati, di conseguenza non si può parlare di un missile. Questo venne più in chiaro soprattutto alla fine dell'anno, quando il Presidente della Società Itavia, il signor Davanzali, pubblicamente disse: io sono vittima di un missile. Allora ci fu una certa esplosione e effervescenza in Parlamento, arrivarono numerose interrogazioni, interpellanze, quella fu la prima volta in cui la questione missile veniva fuori all'aperto, a scoperto. E allora in quell'occasione io chiesi un dossier circostanziato allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, e mi arrivò questo dossier circostanziato che feci avere sul tavolo del Presidente del Consiglio e mandai anche alle Camere, e lì si ripeteva questo concetto: niente navi, niente aerei, né nostri né alleati, perciò niente missile. Il Presidente del Consiglio allora era Forlani e convocò un comitato per la sicurezza, per argomenti che non attinevano a Ustica, però mi chiese nell'occasione di poter riferire su Ustica e riferì quello che c'era in questo dossier e che del resto Forlani già conosceva perché gliel'avevo mandato. Nessuna nave, nessun aereo, né nostro né alleato, ergo nessun missile.
Lui accennava appunto alla risposta data di Stato Maggiore, non c'erano né navi, né aerei, né nostri, né alleati. Per la sua esperienza, però, quando si parla di alleati, che cosa si intende di preciso? Parlo di mezzi militari alleati.
Sì, mezzi militari, si capisce.
Cioè, si fa riferimento all'alleanza a quelli inquadrati della NATO o l'alleanza, anche a mezzi eventualmente non inquadrati?
Anche della Francia, per intendersi. Anche della Francia, che faceva parte dell'Alleanza Atlantica, ma non della parte militare dell'Alleanza Atlantica.
Sì, ma sempre comunque a mezzi attinenti alla NATO, vorrei capire. O anche per capire di singoli mezzi militari, di singoli stati non facenti parte della dotazione della NATO.
Dunque, io non so se...
So se la domanda...
No, capito. Io non so se chiedendo questa cosa a un ufficiale francese, oggi lui ci risponderebbe che i suoi aerei erano della NATO o no. Penso che, per orgoglio gallico, dirà che non erano della NATO. Noi consideravamo la Francia però un paese alleato.
Per quello che riguarda lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, le informazioni, lei ricorda da quale ufficio dello Stato Maggiore venivano questo tipo di informazioni?
C'era un ufficio costituito istituzionalmente apposito per queste cose, ma non mi ricordo esattamente che numero avesse né chi fosse in quel momento il suo comandante responsabile.
Perché lei nella deposizione, la prima deposizione resa al giudice istruttore, quella del 28 giugno 1988, fine pagina, dice: tutte le informazioni che mi venivano fornite provenivano dal terzo reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.
Può darsi che a quel tempo la memoria era più ravvicinata di adesso.
Per quello che riguarda i rapporti con la magistratura inquirente, perché fin dall'inizio ovviamente nacque un'inchiesta giudiziaria, lei diede delle disposizioni in ordine alla collaborazione con la magistratura?
Sì, che i nostri, insomma, l'ambiente militare si mettesse a disposizione e tolsi tutti i segreti militari rispetto ai magistrati, salvo quelli che in qualche modo coinvolgessero la sicurezza della NATO.
Sì.
Che, della quale non potevo rispondere, non potevo disporre.
Per quello che riguarda i laboratori militari, diede disposizioni?
C'è un laboratorio militare a Borgo Piave, mi pare,
sì,
che in qualche modo fu interessato di lì a poco, ma non ho ricordo gli altri particolari.
Diedero a disposizione di metterlo a disposizione la collaborazione del laboratorio?
Andò a disposizione, credo, da sé automaticamente, in considerazione del fatto che noi eravamo a disposizione della magistratura.
Quindi, se ho capito bene, fatta salva il segreto militare in atto, mettere tutto a disposizione, sì, sì, tutto quanto. Prego. Grazie, Presidente. Di questa risposta fornita dagli Stati Maggiori, lei avvertì qualcun altro del governo? Informò?
No, non credo di aver parlato in Consiglio dei Ministri o in organi collegiali di governo fino a quella riunione del dicembre del CISA, alla quale mi sono riferito prima, Presidente Forlani. Anche perché può fare specie ora a distanza di tanto tempo, ma a quel momento Ustica veniva considerato un incidente dell'aviazione civile, per cui il Ministro della Difesa e il Ministero della Difesa potevano contribuire, ma non erano i primi interlocutori.
Ma, forse la mia domanda non è stata chiara. Cioè, quando gli Stati Maggiori le diedero quella risposta che escludeva l'ipotesi di collisione, all'interno del governo lei avvertì qualcun altro?
No, signora, non mi par di no.
Perché lei dice, nella deposizione 21 luglio 89, ricordo, nel giro di 4-5 giorni, gli Stati Maggiori ne avessero arrestati, esclusero, anche documentalmente, dove qui c'è un che è sbagliato, ogni ipotesi di collisione, e di ciò fu informato anche il Presidente del Consiglio.
È possibile.
Per quello che riguarda sempre questa attività ovviamente di ricerca, lei ricorda, per quanto di sua competenza, se furono attivati anche i servizi?
Questo è un punto che mi è stato chiesto molte volte, che sono stato sentito due volte dalla commissione parlamentare stragi e mi pare 6 o 7 volte dal giudice istruttore. Non avevo una buona opinione dei servizi di informazione italiani, ma non è questo il punto, magari ci si può anche ritornare. Mi parve di non doverli allertare, anche perché essendoci in corso già una inchiesta amministrativa da parte del Ministero dei Trasporti e un'inchiesta della magistratura, l'intervento dei servizi di informazione, per i quali c'era una pessima stampa nel paese, poteva essere considerato in qualche modo ambiguo o anche depistante. I servizi segreti avevano una pessima stampa. Ho letto fra le carte processuali che un collega di governo ha detto: noi non abbiamo mai saputo allora che Lagorio avesse queste riserve nei confronti dei servizi. Mi meraviglio che non se ne ricordi, perché a parte che mass media, letteratura, magistrati, Parlamento erano tutti concordi del ritenere inadeguati i nostri servizi, al punto che Eugenio Scalfari, direttore della Repubblica, arrivò a coniare questa frase che poi ha fatto storia: i nostri servizi di sicurezza sono la causa della massima insicurezza del nostro paese. Certo, io queste cose le sapevo prima ancora di diventare ministro della difesa, e poi ne ho parlato al comitato parlamentare di controllo sui servizi, mi pare che fosse o agosto o settembre dell'80, ne ho parlato alla Camera dei Deputati in aula per lo scandalo Sid Pecorelli nell'ottobre dell'80, e poi in un momento assolutamente insospettabile rispetto alle vicende di Ustica, quando c'è stata una commissione d'indagine della Commissione Affari Costituzionali della Camera proprio sul funzionamento dei servizi, ho sempre detto che li avevo trovati in una situazione deplorevole. E c'è un fatto forse che merita ricordare. Dopo la bomba di Bologna ci fu, come accennato prima, questo comitato per la sicurezza, e il giorno dopo trovammo stampato tutto sui giornali, e i magistrati che indagavano per Bologna si inquietarono e dissero che nei servizi segreti c'era una talpa, e pubblicamente in quell'occasione resi pubblico quello che stavo facendo, dichiarando che i servizi erano in uno stato deplorevole, che dovevo cominciare da zero, e comunicai allora che da quando era entrato nella funzione di ministro della difesa avevo già proceduto al licenziamento di centinaia di 007 per inefficienza. Quindi avevo più di un motivo per escluderli da indagini ulteriori per i quali non mi sembravano attrezzati.
Comunque lei, come ministro della difesa, aveva rapporti istituzionali quantomeno col direttore del SISMI, certo, che era
generale Santovizzi.
Quindi lo vedeva con una certa frequenza?
Con una certa frequenza, sì. Non con l'assiduità con la quale vedevo gli stati maggiori, ma lo vedevo con una certa frequenza. Per la verità era lui che cercava me, non io che cercavo lui. Tanto vero che un giorno mi disse: lei è un ministro singolare, non ci chiede mai niente. E siccome io sapevo che nei servizi segreti c'era un sistema clientelare spaventoso, trovai questo suo riconoscimento come un riconoscimento per me positivo.
Lei dice, accennava invece, che veniva con maggior frequenza i capi di Stato Maggiore, quindi anche il capo di Stato Maggiore della Aeronautica.
Più di tutti il capo di Stato Maggiore della Difesa, sì, che è il primo consulente.
Più o meno i capi di Stato Maggiore delle tre armi con che frequenza le vedeva, in media?
In occasione di qualche evento, ma come affare corrente posso dire che mentre vedevo più volte alla settimana il capo di Stato Maggiore della Difesa, sì, i capi di Stato Maggiore delle tre armi chi più chi meno una volta alla settimana, a parte le riunioni convocate ad hoc e in parte le riunioni dei capi di Stato Maggiore.
lei ricorda che 3 settimane dopo l'evento di Ustica poi viene rinvenuto un MiG libico sulla fila, quindi aereo certamente militare straniero che certamente è entrato nel territorio nazionale. In merito a questo evento, che si presentava, lo vedo all'esterno, come diverso dalla tragedia di Ustica, lei chiese qualche informativa anche al Sismi? Certo, non era un incidente civile, è controllo
quando,
militare.
Quando successe il fatto della caduta dell'aereo libico in Calabria, fu un momento teso nel nostro ambiente militare, perché io ero a conoscenza della fragilità complessiva del nostro sistema militare, ne avevo parlato ampiamente alle Camere, suscitando anche qualche sorpresa. Ma il fatto che un aereo straniero fosse entrato nel nostro spazio aereo senza essere avvistato, questo mi sembrava una cosa particolarmente grave. E ci fu un po' di tensione. Il nostro sistema radar era tutto un sistema volto verso est, dato che la frontiera NATO era la frontiera di Gorizia, per intendersi, che io ho sempre trovato anacronistico, perché quantomeno dalla guerra israeliana con gli arabi gli aerei non vengono da dove si aspettano, vengono da altre parti, e quindi mi sembrava veramente fuori senso di avere la parte dell'Italia meridionale e insulare fortemente scoperta. Era scoperta perché il bilancio militare era risibile, e in quell'occasione mi fu fatta vedere la carta degli avvistamenti radar nell'Italia del Sud, ed era una carta di avvistamenti radar con dei buchi profondissimi. Ricordo per incidente che il presidente della commissione stragi, Gualtieri, raccolse in uno dei suoi documenti una notizia che accreditò per il fatto di averla introdotta nei suoi documenti, ma per il quale io non ho nessun elemento di valutazione, che disse che i buchi del nostro riservamento radar a sud potevano essere noti in Libia perché, disse lui, da qualche tempo ex ufficiali italiani prestavano servizio in Libia e potevano essere costoro aver informato in qualche modo le autorità libiche di dove in realtà si poteva passare. Più tardi ho saputo che il radar di Otranto aveva avvistato questo velivolo, ma non lo aveva classificato intruso, l'aveva considerato amico. E anche questo era una disfunzione alla quale bisognava porre rimedio. E cercammo di porre rimedio. Sui primi tempi, pensi, ordinammo alla Marina di dislocare le proprie navi lungo le nostre coste perché almeno col radar di Marina si potesse avere un certo controllo. Il sismi, penso che adesso non mi ricordo l'ordine preciso, ma trattandosi di una cosa di questo genere, penso che il Sismi fu allertato, perché in fondo qui eravamo di fronte a un evento che riguardava il mondo straniero, e siccome il Sismi ha per natura il compito di essere contro il spionaggio, era compito suo interessarsene. L'ipotesi che facemmo subito fu che poteva essere o una diserzione di questo pilota libico, oppure poteva essere un'azione di disturbo, un'azione ostile. E qui ci trovavamo fra l'incudine e il martello, perché da una parte volevamo fare chiarezza su questo avvenimento e dall'altra parte c'era una ragione generale di non aumentare la tensione con la Libia, che era già a un livello elevato. Il colonnello Gheddafi in quel periodo, un periodo particolarmente effervescente con i suoi discorsi, faceva discorsi minacciosi in tutte le direzioni, specialmente nel Mediterraneo. E l'Italia non aveva interesse a un aumento di queste tensioni, anche perché migliaia di lavoratori italiani e notevoli imprese italiane lavoravano in Libia. Quindi volevamo fare chiarezza, ma d'altra parte non volevamo stuzzicare troppo la suscettibilità dei leader libici. Quindi fu nominata una commissione d'inchiesta mista.
Sì. Ma l'iniziativa di chi fu di nominare questa commissione? Fu del governo italiano?
Credo che furono i libici a chiederlo, avevano diritto di chiederlo secondo le regole internazionali, e fu nominata. Fu nominata, durò poco tempo. La gestione di tutta questa vicenda fu fatta dal Ministero degli Affari Esteri, trattandosi di relazioni con la Libia. E anche il Ministero degli Affari Esteri, forse più del Ministero della Difesa, era sensibile al fatto di non inasprire i rapporti. Fu preso abbastanza rapidamente atto delle dichiarazioni rese dalle autorità libiche, che si trattava di un malore del pilota, e così l'affare fu chiuso. Quando questo fu riferito in Parlamento ci fu un plauso generale della maggioranza e dell'opposizione, perché era il modo migliore di evitare questioni. Per quello che mi ricordo, la scatola nera che fu trovata di questo velivolo, credo che sia la scatola nera che registra la rotta, segnalava rotta Benina-Bengasi verso la Calabria.
Si accennava prima all'interessamento anche del Sismi, che lei ha ritenuto naturale, fisiologico in questa vicenda, no? Lei però ricordo se il Sismi, o quantomeno il direttore del Sismi, le riferì sugli accertamenti effettuati?
Sì, sì, il Sismi mi ha mandato qualche nota, sia su Ustica prima, sia sul velivolo. Non c'era nessuna discrepanza fra ciò che mi riferiva il Sismi e ciò che mi veniva riferito dallo Stato Maggiore.
Lei ha ricordo se fu mai fatte anche a livello informale ipotesi di collegamento tra i due eventi nell'ambito dell'attività svolta dal Sismi?
No, da parte del Sismi mai.
Sì. Non, mai. Mi ha sentito parlare in altra
gente? L'ho sentito parlare, ma molto dopo.
Ah, molto, cioè,
molto dopo. Un collegamento fu fatto, e questo me l'ha ricordato il giudice Priore quando sono andato a rispondere, un collegamento è stato fatto in agosto incidentalmente con una domanda dal ministro Bisaglia, che era allora ministro dell'industria, collegamento fra Bologna e Ustica, al che il capo del SISDE, che mi pare fosse Grassini, il generale Grassini, allora rispose che questo collegamento il SISDE non aveva nessun elemento per accreditarlo, e la cosa finì lì.
Sempre a proposito di collegamenti, lei accennava in precedenza, credo, decine di minuti fa, alla riunione del comitato interministeriale, mi pare, che è tenutosi il 5 agosto dell'80, subito dopo la strage di Bologna. Lei ha ricordo se in questa sede fu avanzato o meno qualche collegamento tra i due eventi?
Bologna e Ustica, questo.
Collegamenti, sì.
Bologna e Ustica.
Lei prima ha accennato alle possibili cause dell'evento di Ustica.
Non
di cui parlava l'onorevole Ripari Formica, disse in quella sede l'onorevole Formica elencò le varie possibili
sì,
cause.
Perché?
È d'accordo, ma fu anche fatto un collegamento.
Sì, Bisaglia domandò se poteva essere.
Era sfuggito, però se me lo può puntualizzare.
Sì, Bisaglia, se non mi ricordo male, e la memoria mi ha rinfrescata da quel documento che mi ha fatto vedere il giudice Priore, chiese se si poteva ipotizzare un collegamento fra Bologna e Ustica,
sì.
Al che il generale Grassini, capo del SISDE, disse di no. E in quell'occasione Formica disse: per quanto riguarda Ustica, noi di trasporti
accettiamo il collegamento tra i vari passaggi. Nell'ambito di questa attività informativa che lei predispose e attivò presso l'aeronautica militare e anche le altre armi, se ho capito bene, no? Ebbe mai notizia o meno se fu anche interessata l'ambasciata americana o comunque i comandi militari della NATO?
Penso comandi militari della NATO, sì, perché il rapporto diceva interessate le autorità militari alleate e queste ci rispondono niente navi, niente aerei.
Ma anche saputo se, diciamo, anche prescindere da sue indicazioni fu interessata anche l'ambasciata americana?
Questo l'ho saputo dopo, leggendo la letteratura su Ustica,
ah no,
ma
no,
per scienza diretta no.
Non seppe mai che c'era stato un interessamento, un tentativo di interessamento dell'ambasciata?
No, no. Certo, l'ambasciatore americano, col quale avevo una certa dimestichezza, non me ne ha mai parlato.
Lei conosceva anche chi era l'addetto militare dell'ambasciata americana? No, non aveva rapporti.
Ho conosciuto due ambasciatori, Gardner, che era ambasciatore dell'amministrazione Carter, e Maxwell Raab, che era ambasciatore dell'amministrazione Reagan.
Dunque lei ha appunto detto che, lo ripeto ancora una volta, l'argomento è importante, che quindi tutti gli stati maggiori, ricompreso quello dell'aeronautica, escluse l'ipotesi di collisione. o meglio per dire, per essere più precisi, esclusero presenza sul luogo di navi o altri mezzi militari, sia italiani sia che dei paesi alleati. Ma da parte, vi furono formulate da parte di questi uffici ipotesi sulle cause del sinistro o no? Prospettate.
Ho sentito dire che
quando lei era ministro.
Sì. Ho sentito dire che quando ero ministro, in qualche ambiente militare, forse dell'aeronautica, ma non sarei sicuro, si sarebbe voluto ipotizzare il cedimento. Però nelle nostre carte ufficiali la parola cedimento non è, carte ufficiali della difesa, sull'incidente di Ustica, la parola cedimento non è stata mai adoperata. Non abbiamo mai voluto fare, questo era un ordine mio, non abbiamo mai voluto trasmettere documenti al Parlamento o al Presidente del Consiglio dove ci fossero delle ipotesi sull'incidente.
Ne senti parlare, parlo sempre delle settimane immediatamente dopo, di ipotesi di esplosione. A parte quello discorso dell'onorevole Formica, parlo di notizie provenienti dallo Stato Maggiore.
No, a parte di Formica no.
Lei, nell'ambito della sua attività, lei detto, mi pare, è stato fino all'81, ministro della
giustizia. 83, 83, fino all'estate dell'83.
Quasi 3 anni.
3 anni e mezzo.
Ebbe mai modo di vedere il telex di Circumnaveur del apparentemente datato 3 dicembre.
E che cosa dice? Non mi ricordo. Non
la presenza, insomma,
no.
In cui si riferiva sempre, si escludeva la presenza di velivoli di esercitazione. Questo telex no, non è stato mai stato.
Può darsi di sì. Non...
è stato sottoposto.
Francamente non mi ricordo di averlo visto.
Qualche notizia sulla questione dei tracciati radar o dei nastri radar di Marsala. Lei ricordo se per quello che riguarda l'acquisizione di questo materiale all'autorità giudiziaria competente sorse o meno qualche problema?
Non mi ricordo esattamente, penso di ricordare che fu dato ordine di trasmettere subito tutto all'autorità giudiziaria. Se non ricordo male c'è stato qualche dissapore al riguardo, perché da qualche parte, ma non mi ricordo chi e non mi ricordo perché, si disse che la consegna di questi tracciati radar aveva ritardato, ma io non so niente, ricordo questo, ma non so niente di più preciso.
Se non ricordo se fu prospettato all'interno dell'aeronautica militare il problema di un eventuale segreto nato su questi nastri.
No, l'autorità militare disse che c'era un segreto, mi pare Nagy chiamasse, mi pare così, ma non sono sicuro, che era nato, bisogna stare attenti a non divulgarne il funzionamento, questo mi fu detto.
Sì.
L'aeronautica si lamentava di non avere elementi per poter rispondere di più, perché quasi tutto ciò, i documenti di ciò che è successo nel cielo di Ustica in quella sera, erano stati consegnati alla magistratura. Questo mi è stato detto e ripetuto.
Detto di mandarvi una copia, perché se la copia è mandata il 22
è successiva
alla discussione, quindi io nella discussione ho parlato di atti che erano stati già trasmessi al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Camere, che erano già pubblici.
Erano già resi pubblici. Grazie.
Prego. Salvo tornare nel secondo giro, nessun'altra domanda.
Parte civile.
Presidente, grazie. Onorevole, vorrei tornare al 27 giugno dell'80. Lei apprende della notizia della caduta dell'aereo in quali termini e in quale forma? Cioè, era al Ministero, ha avuto una notizia attraverso quali canali?
Sì, ero ancora al Ministero, nonostante che fosse ora tarda, ma questo non era una novità. e stavo per lasciare il ministero quando appunto un funzionario della difesa, ma non mi ricordo chi, mi portò la notizia che un aereo era precipitato. Su questo ho risposto prima al pubblico sì. Ministero e confermo.
Questo evento fu da lei autonomamente collegato alle polemiche sulle presenze, sulle mancate collisioni del tempo precedente, dei giorni, mesi precedenti?
Sì, lo feci da me perché ero un po' tartassato dal Parlamento su questo punto, che mi aveva già interrogato qualche altra volta in precedenza.
Al riguardo, fino ad allora, lei che cosa sapeva della natura di queste mancate collisioni? Da quali velivoli erano provocate? A quanto risultava a lei fino a quell'epoca?
Forse non si può parlare di mancate collisioni. Le notizie che ci arrivavano erano queste. I piloti civili riferivano che intorno al velivolo civile, nell'aerovia civile, passavano a velocità superiore degli aerei militari. Non si trattava di mancata collisione, si trattava di una vicinanza di voli che i piloti civili trovavano fastidiosa, in qualche caso pericolosa.
Fastidiosa e in qualche caso pericolosa, riguardo il pericolo era costituito dall'evento collisione, ovviamente.
Ci vorrebbe una risposta tecnica che io non sono in grado di darle.
Ho capito. E questi velivoli sono stati identificati, aveva elementi per identificarli?
Ma o erano nostri o erano degli alleati che avevano basi operative, aeree o navali in Italia.
E l'interferenza tra le rotte degli aerei militari italiani o con base in Italia e gli aerei civili è stato oggetto di un suo intervento, di un... ha disposto qualche misura per evitare che ci fosse questa interferenza?
Sì, i voli militari anche di esercitazione, se non mi ricordo male, non vengono notificati preventivamente, perché altrimenti non sarebbero voli di esercitazione militare. Ricordo però, e di questo detti assicurazioni alle Camere, di aver impartito istruzioni ai nostri che i voli militari si tenessero compatibilmente con le esigenze di addestramento militare in un'area di sicurezza rispetto alle aerovie civili.
Esistevano altri velivoli oltre quelli italiani o in combatte in Italia che si fossero resi protagonisti di episodi del genere?
Che si fossero resi protagonisti di questi episodi non so dirle, posso però dirle che nel cielo mediterraneo e nel cielo del Tirreno, oltre ai velivoli italiani militari, a quelli americani, a quelli francesi e a quelli alleati, fra cui forse anche qualche tedesco con base in Spagna, in base in Sardegna, di tanto in tanto c'erano anche esercitazioni dell'aviazione sovietica, perché la flotta sovietica del Mediterraneo si muoveva e si muoveva anche a ridosso delle nostre coste.
Ecco, ma anche gli aerei non italiani, ma appartenenti a paesi alleati all'Italia all'epoca, erano tenuti a dare le indicazioni a fornire i cosiddetti i piani di volo per le esercitazioni? O erano liberi di intraprendere esercitazioni senza avvisare?
Ritengo che le esercitazioni militari non debbano essere preavvisate.
Ecco, e quindi questo era il nodo della polemica, immagino.
Penso di sì.
Quindi la sua preoccupazione sorse autonomamente, senza alcuno spunto da parte di nessuno, sulla necessità quindi di sondare questa eventualità.
Sì, proprio così.
Dette disposizioni specifiche al riguardo, cioè indicò un certo tipo di accertamento da eseguire o si limitò ad una generica richiesta al suo interlocutore, e non so se poi l'ha già indicato, mi pare che fosse il suo
capo di gabinetto.
Capo di gabinetto, sì.
Sì, sì, datemi assicurazione su questo punto.
Quindi fu generico, non chiese specifiche informazioni relative a un...
Siccome fra le ipotesi possiamo mettere che ci sia stata una collisione, una di quelle collisioni temute nelle settimane precedenti di cui già il Parlamento si era occupato, datemi notizie precise su questo punto. E mi furono date.
In termini di tempo quando?
Oh, nel giro di pochi giorni, anche perché appunto pochi giorni dopo dovevo presentarvi al Senato.
Lei, le informazioni che riferì al Senato, quindi le ricavò da documenti o da conversazioni?
Documenti.
L'incontro con il suo collega di governo, onorevole Formica, lo colloca prima di questo intervento di cui abbiamo parlato ora?
Dopo.
Dopo? Dopo quanto tempo?
Il giorno che mi sono presentato al Senato.
Ah, penso... però lo stesso giorno, quindi?
Lo stesso giorno, sì, eravamo tutti e due lì a rispondere per gli stessi motivi. E quindi nell'anticamera abbiamo avuto questo scambio di idee.
E lei aveva già reso il suo intervento al Senato quando incontrò Formica?
Questo non mi ricordo.
No, nel senso se...
Sì, prima o dopo, questo non mi ricordo.
Perché se il suo intervento fu condizionato da quella raccomandazione di Formica, mi chiedevo.
No, io ormai avevo chiaro l'intervento che dovevo fare al Senato e quindi quello feci. Non posso dire se... In ogni caso Formica non mi condizionò.
Intraprese... A seguito della conversazione con Formica, intraprese qualche attività di verifica?
Sempre in relazione a questo incidente di Ustica, senza porre il quesito è stato o no un missile, perché mi consenta, non me la sentivo nel vuoto a rendermi ridicolo con una domanda di così grande importanza. Sempre chiesto, ditemi chi c'era in mare e nell'aria intorno a Ustica. Da qui si doveva ricavare poi la risposta.
Questa domanda lei la fece...
Dal gabinetto all'aeronautica militare, perché in fondo, salvo la difesa che mi dette una risposta una volta, se poi se vuole ne parliamo, l'esercito e la marina non sono state mai direttamente interessate, o poco.
Ma questa sua domanda nacque l'esigenza di porre questa domanda nacque dalla sua conversazione con Formica?
No, nasceva dalla necessità di essere certi che non c'era la collisione e che nel volo di civile di Ustica non c'erano state interferenze militari.
Ma non aveva già avuto risposta?
Sì, va bene, ma... Più volte ho sollecitato, per circa 6 o 7 mesi ho sollecitato risposte allo Stato Maggiore dell'Aeronautica per vari motivi, perché la pioggia di interrogazioni e interpellanze era continua su questa questione.
Quindi era in corso una polemica anche giornalistica al riguardo?
Pensi che la prima volta che sono andato alla Commissione del Senato, un senatore, un collega, che mi pare di avere identificato nella memoria con Salvatore Corallo, era un deputato della sinistra indipendente, ma che in precedenza era stato mio compagno di partito nel Partito Socialista Italiano, col quale avevo perciò una dimestichezza, mi dette un appunto in mano, mi disse, guarda, ho sentito dire che in mare, nel mare di Ustica sono stati trovati dei resti di un aereo che può essere un aereo militare. Approfondisci questo, mi disse. Difatti lo approfondì, chiedendo notizie a questo punto, al capo di Stato Maggiore della Difesa, che era l'ammiraglio Torrisi, il quale mi ha risposto nel giro di poco tempo, che sì, quegli oggetti erano stati trovati, un incrociatore italiano li aveva trovati, ripescati, portati a Bocca di Falco a Palermo, ecco perché il senatore Corallo, che era senatore di Palermo, probabilmente ne era venuto a sapere, e che dall'analisi fatta dalla Marina, questi oggetti erano in mare da molto tempo.
Nell'ambito di queste indagini, sia quella precedente al suo intervento al Parlamento, cioè al Senato, in risposta alle interrogazioni, sia successive, sia quelle indagini svolte successivamente. Lei ha avuto conoscenza dell'esito di analisi dei radar, dei nastri radar della difesa aerea o dei nastri radar civili da parte dell'aeronautica militare?
Non posso dirle se nei rapporti si parlava dei risultati dei nastri, questo adesso non me lo ricordo. Posso pensare che per arrivare nei rapporti che mi venivano, per arrivare alla conclusione niente navi e soprattutto niente aerei nella zona, si dovesse rispondere anche sulla base di rilevazioni radar.
Senta, senatore, in relazione alla fase politica internazionale che viveva l'Italia nel 1980, quali problematiche particolari sollevava il rapporto con la Libia?
Ma nel nostro paese c'erano coesistenti due linee, una linea, chiamiamola così, ideologica nei confronti della Libia, per cui la Libia poteva essere considerata un potenziale avversario, e una linea pragmatica. La Libia è il paese con il quale abbiamo più traffici commerciali che con qualunque altro paese. Questa seconda linea mirava a dire: ci interessa questo, lasciamo stare gli aspetti di principio e gli aspetti ideologici. La Libia diventò un elemento un po' più rilevante per la prima tesi, chiamiamola così, quella ideologica, però non era ideologica, quando Gheddafi annunziò che era pronto a passare nel patto di Varsavia o addirittura a cedere basi aeronavali all'Unione Sovietica in Libia. E allora fu fatto alla difesa un vertice dei capi di Stato Maggiore e io feci un rapporto riservato al Presidente del Consiglio facendogli presente che giudizio nostro della difesa era improbabile che il vecchio gruppo dirigente sovietico facesse questa sfida così aperta all'Occidente imbarcando la Libia nel trattato, nel patto di Varsavia, ma che però invece il Cremlino poteva essere interessato ad avere delle basi di appoggio nel Mediterraneo che non aveva. Quindi la Libia diventò non soltanto a quel momento uno Stato interessante per gli aspetti economici, ma diventava uno Stato interessante anche per gli aspetti politico-militari. Nel 1980 avevamo notizie dalla Libia che ci dicevano che c'erano stati fermenti anti-Gheddafiani fra le forze armate nel corpo degli ufficiali libici e che c'erano state delle repressioni, e mi ricordo anche che si parlò e ci poteva essere un ufficiale dell'aviazione libica che fosse pronto a disertare e a passare dalla nostra parte. Io dissi per mia parte: incoraggiamo questa cosa, che però non ebbe seguito. Non so se per un ripensamento di questo ufficiale che voleva passare da noi portandoci una quantità di notizie che per noi potevano essere interessanti, oppure perché sia stato preso dalle autorità di polizia dello Stato libico.
Nell'ambito del governo dell'epoca, l'atteggiamento nei confronti della Libia era uniforme o c'erano articolazioni, differenziazioni?
È una cosa impalpabile, avvocato, però sono quelle che prima le ho riassunte. Questi due stati d'animo, chiamiamoli così, dietro i quali però c'era qualche cosa di più che uno stato d'animo, c'erano anche nella compagine di governo. Per esempio il ministro degli esteri Colombo, che non era certamente il difensore della teoria commercialista, tuttavia era un autorevole esponente del governo che invitava al massimo di prudenza.
Al massimo di prudenza, che poi come atti concreti in cosa si traduceva? Nel non assumere atteggiamenti ultimativi?
Siccome il ministro della difesa era più interventista che commercialista, ero portato a giudicare questa posizione di prudenza una posizione troppo arrendevole, ma però rimaneva lì. Non era una questione che avesse risultato esterno.
Ecco, infatti, per passare al concreto, lei quando ricevette la prima informazione dell'esistenza di trattative tra l'Italia e Malta per un accordo per la sicurezza dell'isola?
Sono stato partecipe di questo, della procedura per arrivare a questo accordo. Siccome questo accordo doveva prevedere anche un'assistenza militare e anche una difesa militare nell'ipotesi che Malta fosse in qualche modo aggredita da una potenza esterna, ho fatto dei viaggi anche a Malta, mi sono incontrato col primo ministro Mintoff e avevo una delegazione militare a Malta che si occupava di queste cose, mi pare che la dirigesse il generale Poli, che successivamente divenne capo di Stato Maggiore dell'Esercito, e quindi ero al corrente delle implicazioni che poteva avere questo nostro accordo, che non fu mai ben visto in Parlamento. L'opposizione era contraria, ma anche nella maggioranza c'erano delle resistenze, tanto vero che quando poi l'accordo fu siglato in una condizione di debolezza, perché l'accordo iniziale prevedeva che Malta avrebbe dovuto essere garantita dall'Italia, dalla Francia e dall'Algeria. Poi gli algerini e i francesi si defilarono e rimase solo l'Italia, e l'Italia fece questo passo che era più un passo da Italia umbertina che da Italia della Repubblica Democratica. Tanto vero che in Parlamento ci fu rimproverato e ci fu chi disse: voi avete voluto stabilire un protettorato su Malta che non è previsto dalla nostra Costituzione. Non era un protettorato, era un trattato di assistenza e in questa forma fu siglato. Certo, questo trattato dette certamente noia alla Libia, che esercitava in precedenza un protettorato di fatto su Malta. E il ministro degli esteri Colombo, che era prudente, ebbe il suo da fare in Parlamento per far ratificare questo accordo. Ci volle molto tempo per farlo ratificare, e poté farlo ratificare soltanto quando assicurò che le clausole militari non erano automatiche, nel senso che non bastava che Malta dicesse sono aggredita perché l'Italia dovesse intervenire. L'Italia si riservava sempre il diritto di vedere se c'erano le condizioni per intervenire.
Le giunse all'orecchio l'esistenza di iniziative libiche formali per manifestare la propria contrarietà all'accordo, e prima ovviamente della sua stipula, e in particolare iniziative diplomatiche nelle quali si enunciava il principio che l'accordo sarebbe stato ritenuto come un atto di ostilità nei confronti della Libia?
Penso che la Libia abbia fatto un passo presso il Ministero degli Esteri, penso, ma io non ho scienza diretta, ho invece scienza diretta di un'altra circostanza. A poche miglia da Malta, su un basso fondale, c'era una nave che batteva bandiera italiana, che faceva delle trivellazioni per scoprire se c'erano giacimenti petroliferi per incarico del governo di Malta. E a un bel momento navi militari libiche cominciarono a tenere atteggiamento ostile nei confronti di questa nave, questa nave che batteva bandiera italiana, invitandola a sgombrare questo banco della Medina, mi pare 60 miglia a sud-est di Malta, e io detti questa risposta. Invitai la Marina e l'aviazione a compiere un'azione di protezione di questa nave italiana, e due navi militari con protezione aerea andarono sul posto. E trassi questa conclusione: se il governo libico voleva vedere se l'Italia era pronta a onorare il patto di protezione militare nei confronti di Malta, ecco, ora la prova ce l'ha. La cosa finì bene perché la Marina libica si ritirò.
Le risulta che se all'epoca esistessero accordi tra l'Italia e la Libia che prevedessero l'istruzione di piloti libici?
Dunque, avevamo una serie di contratti stipulati precedentemente anche per forniture militari. E siccome le forniture militari all'estero passano in una commissione interministeriale, nella quale siede anche un rappresentante della difesa, io detti disposizione a questo rappresentante della difesa di dire sempre no a qualsiasi fornitura militare alla Libia. Bastava il no di un ministero perché le forniture cessassero. E difatti le forniture legittime cessarono. Rimase un problema, due problemi. Le illegittime, ma di questo non penso di poter portare responsabilità. E poi i cosiddetti ordini conseguenti ai contratti stipulati precedentemente. La mia opinione era di interrompere anche quelli. Mi pare che ebbi un consiglio da autorità di governo, non saprei dirle se venne dalle esteri, dalla Presidenza del Consiglio, allora non saprei dirgliele, che insomma ciò che serviva a onorare i contratti precedenti si potesse fare ancora, e si prendeva atto che forniture militari ulteriori non sarebbero state date. Il problema di personale italiano che era in Libia per contratto di lavoro, apparteneva al diritto di libertà dei cittadini italiani e potevamo fare ben poco. Con rammarico notavo che anche un po' di personale militare italiano in congedo, in pensione o ritiratosi dalla vita militare era andato in Libia, dove i contratti di ingaggio erano principeschi rispetto alla misera paga del militare italiano.
Esistevano convenzioni particolari tra Italia e Libia per il sorvolo dei nostri cieli da aerei libici?
Particolari non credo. Una certa tendenza, cioè una certa tentazione libica a uscire dalle aerovie prescritte qua e là c'era, qualche sconfinamento lo dovemmo registrare, ma la reazione delle nostre cellule di apparecchi da caccia era buona e questi aerei che sconfinavano venivano rapidamente raggiunti e invitati a rimettersi nei tracciati previsti internazionalmente.
Ma al di là di aerei libici, all'epoca lei ricorda l'esistenza di un problema relativo al passaggio di aerei non conformi, che non avevano presentato piani di volo?
No, questo no. Ricordo invece una cosa, l'ingresso di un sommergibile sovietico nel Golfo di Taranto. Ora, il Golfo di Taranto suscita un problema di diritto internazionale. Noi italiani siamo portati a ritenerlo nel suo complesso un mare interno, e perciò chiunque entra nel Golfo di Taranto entra in acque italiane. In campo internazionale si sostiene invece che così non è e che il mare italiano sta lungo la fascia della costa, ma non chiude il Golfo di Taranto. Un giorno un sommergibile sovietico entrò e fu come la fuga dell'Ottobre Rosso, avvocato, fu intercettato da un sommergibile italiano tecnologicamente molto meno evoluto, che tuttavia riuscì, mi pare dopo due giorni circa di caccia nel Golfo di Taranto, riuscì a farlo allontanare. Noi sapevamo di che sommergibile si trattava e potevamo anche dire il nome del suo comandante, perché tutto sommato grandi segreti militari poi in fondo non esistono.
Ma la problematica delle denunce dei piloti degli aerei civili relativi alle interferenze di voli militari. Rispondendo poco fa alle mie prime domande, lei ha detto che questi voli militari non necessariamente erano italiani o di paesi alleati. Questo implica, voleva dire che potevano essere anche aerei non amici degli dell'Italia dell'epoca?
Bisogna pensare di dove sono le basi, avvocato.
Problema.
Sì, sì, capisco, scusa, capisco bene la tua domanda.
La domanda è fondata su una sua risposta. Lei ha detto che il pericolo di collisione potenziale deriva anche da.
Sì, io non posso dire se fra gli aerei che venivano segnalati. Non posso dire ora perché non me lo ricordo, perché non l'ho mai saputo, non me lo ricordo. Se gli aerei militari che i piloti civili segnalavano come disturbatori portavano le coccarde tricolori o portavano altri segnali, questo non lo so. Per prima cosa mi sono occupato dei nostri. Poi posso dire che se erano di altri paesi, erano di altri paesi purché le basi di partenza fossero compatibili con il volo nel Tirreno e quindi questi potevano essere gli americani, che avevano delle basi aeree navali in Italia, potevano essere dei francesi che avevano basi in Corsica, potevano essere, penso, dei tedeschi e forse anche degli inglesi che avevano basi di supporto al NATO in Sardegna e poi, come marine straniere, penso soltanto la marina sovietica.
Che aveva le porta aeree. La ringrazio, però allo stato non ho altre domande. Sì.
Prego, Avvocato Benedetti, parte civile. Senta, onorevole, lei ha saputo che nell'immediatezza dell'evento, nel corso di una telefonata intervenuta tra il sito di Ciampino, fu segnalata la presenza di aerei militari americani che, secondo appunto questo interlocutore telefonico, furono visti razzolare cioè nel luogo del disastro aereo e nel momento del disastro aereo aerei militari americani.
Lei rappresenta le vittime di Ustica?
Sì.
Avvocato, mi consente, Presidente, una brevissima premessa prima di rispondere all'avvocato?
Se è necessaria ai fini della risposta, sì.
Anche. Dunque, io sono stato ministro della difesa per molti anni. Dicono che non sono stato un cattivo ministro, forse neanche per Ustica. Tuttavia, in tutti questi anni, una domanda mi è tornata spesso addosso, cioè, ma posso dire veramente di aver fatto tutto quanto stava in me per trovare la verità su Ustica? È chiaro che non posso essere buon giudice di me stesso. Se tornassi indietro, una sola cosa cambierei, forse. Il comportamento tenuto dopo che la commissione Luzzatti depositò nella primavera del 1982 la sua relazione, nella quale, pare come noto, la commissione Luzzatti diceva si deve escludere che si tratti di un cedimento, perciò bisogna ipotizzare che ci sia stata un'esplosione. Che tipo di esplosione, dovremo accertarlo. Per accertarlo bisogna recuperare il velivolo dalla fossa del Tirreno. Non ci fu reazione da parte di nessuno. Nessun giornale ne parlò. Nessun parlamentare si alzò in piedi a fare una domanda. E noi del governo, e con cui il mio rammarico, affrontammo le conclusioni di questa commissione Luzzatti con lo stile dell'ordinaria amministrazione. Fu preparato un disegno di legge per il finanziamento delle opere per il recupero del velivolo, ma il Ministero del Tesoro, verso la fine dell'anno, disse che non ci poteva dare la copertura, nel silenzio generale. Poi vennero le elezioni. Se tornassi indietro, mi darei da fare perché la cosa non si addormentasse in questo modo e perché ci fosse quantomeno una risonanza mediatica. Questo è un rimprovero che mi faccio. La domanda se ho sempre fatto tutto mi viene più forte quando, ecco perché vi ho chiesto se lei è difensore della parte, rappresenta la parte civile, quando sento le parole accorate, addolorate, dei parenti delle vittime. Sono il primo a sentire che i caduti di Ustica sono loro che hanno il diritto alla pace della verità. Con questo convincimento rispondo a questa sua domanda e a quelle che verranno. No, quel giorno e nei giorni successivi nessuna notizia relativa a voli americani in zona.
Ebbe notizia che intercorsero delle telefonate, dei contatti, anche non solo la stessa sera nell'immediato del fatto, ma anche nei giorni successivi, con membri dell'ambasciata americana volti a verificare la presenza di aerei americani nell'immediatezza del fatto e nel luogo del disastro?
Questa domanda vi è stata già fatta, ma rispondo no. Non sono venuto a conoscenza che ci fossero contatti delle nostre autorità militari con ambienti dell'ambasciata americana.
E le fu detto che il generale Pisano, il giorno successivo all'evento, rivedendo il nastro della registrazione del radar Marconi alla Moviola, rilevò 3 plot sconosciuti e che il loro correlamento fu interpretato nel senso che poteva riferirsi ad un velivolo che stava manovrando per colpire il 19.
Mi chiedo scusa, in opposizione alla domanda che ripropone pedissequamente una domanda già posta al Ministro in sede di commissione stragi, e già in quell'occasione venne accertato che il generale Pisano non ha mai reso queste dichiarazioni. Ora, è plausibile che i componenti di una commissione stragi, essendo degli uomini politici, utilizzino o comunque riferiscano fatti non del tutto esatti, ma riteniamo che in una corte d'assise dove si parla di responsabilità penale ciò non sia possibile. Quindi chiederei che venga riformulata la domanda nei termini esatti, perché a quanto risulta dagli atti il generale Pisano non ha mai detto di aver visto il giorno dopo i nastri. Generale Pisano ha avuto modo di vedere quelli che erano i noti plottaggi che tutti conosciamo, che è cosa ben diversa. Anzi, sul punto, se la Corte me lo consente, vorrei proprio inserire un'altra notazione, perché c'è ancora una riserva di questa Corte sulla assunzione di alcuni testimoni, e cioè di quelle persone che ci hanno fornito degli elementi quando è stato fatto il sopralluogo all'aeroporto di Ciampino, e cioè quando questa Corte ha avuto modo di accertare in modo incontrovertibile che presso l'aeroporto di Ciampino, o meglio ancora il sito radar di Ciampino, non esisteva alcun macchinario che consentisse all'epoca di rivedere i nastri.
Riformulo la domanda. Riformulo la domanda nel senso dato dall'avvocato della difesa, o anche più genericamente, se le è stata data notizia che a seguito della visione di plottaggi o di altra documentazione all'interno dell'aeronautica militare era stata fatta l'ipotesi del possibile collisione o comunque dell'abbattimento dell'aereo.
No.
Senta, diciamo, queste circostanze di cui ora abbiamo parlato, più specificamente dell'iniziativa da parte di autorevoli membri dell'aeronautica militare di contattare autorità straniere per verificare la presenza di aerei stranieri, senza riferire questo all'autorità politica preposta, è un fatto, diciamo, normale, di routine, oppure era un fatto che per lei è un fatto, diciamo, sorprendente, un fatto strano, un fatto grave, un fatto...
Presidente, c'è opposizione. Anzitutto, per la distorsione nella rappresentazione dei fatti che immagino recentemente sta facendo il collega, sappiamo che non ha motivo di dire il collega autorevoli esponenti dell'aeronautica militare, cioè che abbiamo ascoltato
ufficiale,
qui in quest'aula,
ufficiale.
abbiamo ascoltato qui in quest'aula la telefonata relativa al tentativo di contattare quello che nelle trascrizioni abbiamo scritto attacché, SC e accento, che poi magari si scrive col CH, insomma un'altra cosa. Allora, la notizia che noi abbiamo appreso, il fatto che noi abbiamo accertato nell'ambito di questo dibattimento è che sicuramente c'è stato un tentativo di contattare l'addetto militare presso l'ambasciata americana. Dopodiché, se il ministro Lagorio ha delle cognizioni per aver svolto, era la domanda che mi mettevo di fargli, anche la sua funzione governativa nell'ambito del ministero.
La fa l'avvocato Nanni la domanda, io non posso fare.
E quindi conosce la distinzione di competenze tra addetto militare e diplomatici di ambasciata, come può essere l'ambasciatore. Il ministro stesso ci ha detto che lui ha conosciuto personalmente in qualità di ministro due ambasciatori. Allora questo è un discorso diverso. La mia posizione è su questo punto. Non si può premettere alla domanda una rappresentazione dei fatti che non abbiamo assolutamente accertato. Anzi, abbiamo accertato.
Io ho chiesto se il fatto che fosse stata intrapresa questa iniziativa di verifica nell'immediatezza e nei giorni successivi sulla presenza di aerei militari stranieri al momento dell'evento e nella zona dell'evento, il fatto che ci ha riferito oggi l'onorevole, noi gli siamo stato comunicato, secondo la sua esperienza provata, è un fatto normale, di routine, succedeva così, oppure un fatto, diciamo, che non era di routine ed era un fatto come grave, un fatto riprovevole, un fatto, io questo.
Però di routine è in relazione a un certo evento.
C'era un fatto che, voglio dire, era nelle competenze dell'aeronautica prendere iniziative di sua, diciamo, spontaneamente, senza dover riferire, era nell'ambito delle sue competenze,
nell'ambito delle sue competenze, quando si fosse verificato un incidente aereo, questo vorrei che, cioè la domanda.
Ovviamente è, come presupposto c'era questo, cioè il fatto. Noi facciamo delle verifiche per appunto verificare se in quel momento c'era la presenza di aerei militari stranieri, come ci è stato comunicato in una telefonata, a prescindere dalla veridicità. Noi vogliamo verificare, deve riferire questo all'autorità politica competente? È dovere dell'autorità militare riferire all'autorità politica competente? Sì o no? Mi sembra una domanda assolutamente.
Io riterrei indispensabile, perché questa domanda a mio giudizio diventi ammissibile, che si specifichi A, che il contatto era con l'addetto militare presso l'ambasciata USA.
No, ma la domanda, scusi, perché? Questa è la domanda è generale, sì. L'iniziativa di contattare.
Se è stata grave che non ha avvisato il ministro.
Se è stata grave. Se doveva essere riferita
all'autorità competente.
Ma quella telefonata fu fatta ai fini del soccorso.
Ma non è importante.
Io ritengo che veramente così sia impossibile continuare l'esame. Io ho fatto una domanda, è stata ammessa.
Ma se cambi le premesse, senti l'influenza.
Presidente,
può rispondere alla domanda.
Dunque io non so se qualcuno dell'aeronautica abbia telefonato a qualcuno dell'ambasciata americana. So che l'aeronautica mi doveva dare una risposta se c'erano velivoli italiani, velivoli alleati, navi italiane o navi non italiane. Per darmi una risposta che mi fu data, che non c'erano aerei e navi alleate, è evidente che l'aeronautica deve avere interpellato qualcuno degli alleati. E questo non sorprende, perché facevamo parte, e non per scherzo, di un'alleanza.
Allora, onorevole, io devo contestarle che durante l'interrogatorio da lei reso dinanzi al giudice istruttore priore del 16 gennaio 1992, alla domanda, se vuole dico per gli avvocati della difesa la pagina 1, otto. Le fu riferito dei rapporti appunto di cui si parlava prima con l'ambasciata degli Stati Uniti? No, assolutamente no, assolutamente. La notizia che gli alleati escludevano la presenza del loro velivolo di esercitazione è sempre stata riferita al comando del sud della NATO, che ha una sigla che adesso non vorrei citare a proposito. Comunque no, quindi sarebbe stata un'iniziativa, perché questo l'abbiamo appurato, ci sono stati questi rapporti. Sorprendente, guardi, un'iniziativa sorprendente. E poi giù ancora, sorprendente con un ufficiale superiore, un maggiore, un colonnello, e poi le dice il giudice istruttore, possa tenere per diversi giorni un rapporto di questo genere, e lei risponde, sorprendente.
No, non riesco a capire cos'era sorprendente.
C'è il fatto che membri dell'aeronautica militare avessero preso queste iniziative, avessero portato avanti queste iniziative senza avvisarla, senza renderle edotta di queste circostanze.
Ma mi sorprendo di averlo definito sorprendente, avvocato, perché se l'aeronautica militare mi doveva dare delle risposte, doveva attingere delle notizie, poi dove e come le abbia attinte è cosa diversa, e non mi, e ora, giudizio che mi permetto di esprimere ora, averle attinte anche presso un addetto militare non mi sembra sorprendente.
Quindi, senta, qualora invece lei fosse stato informato di queste iniziative, cioè del fatto che a seguito di una notizia pervenuta sulla presenza di velivoli stranieri, militari, nel momento dell'incidente e nel luogo dell'incidente, a prescindere, voglio dire, dalla fondatezza, e se le fosse stata data la notizia delle verifiche fatte, lei avrebbe adottato comportamenti specifici, avrebbe posto in essere atti diversi da quelli poi posti in essere?
E adesso parliamo per ipotesi, ma facciamo pure questa ipotesi. Che fra le prime risposte mi fosse venuta questa: aerei italiani non c'erano, ma aerei alleati sì. Bene, la risposta ovvia, penso, se mi capitasse oggi così farei. Bene, insistiamo presso gli alleati per capire meglio come sono andate le cose.
Nessun'altra domanda, grazie.
Allora, difesa a Bartolucci.
Un'unica domanda, Presidente. Onorevole, vorrei chiederle, nell'ambito dei numerosi rapporti che lei come Ministro della Difesa ha avuto all'epoca con le autorità militari, in particolare con l'Arma Aeronautica, lei ha avuto l'impressione che le fossero fornite, nell'ambito del possibile, tutte le informazioni in maniera puntuale, o ha riportato l'impressione che ci fosse una qualche reticenza, o comunque ha ritenuto che le informazioni non fossero sufficienti, le riteneva non complete, non puntuali?
Presidente. Sulla base di fatti specifici.
Ecco. Sulla base, certo.
Cioè ha avuto l'impressione, tenuto ovviamente, conto di qualche ovviamente fatto...
Ovviamente sulla base di quel che si era verificato, questo è ovvio, non in linea assolutamente sì, generale.
No, mai. I rapporti che si sono protratti per molti mesi erano univoci, senza sbavature, senza incongruenze, senza contraddizioni. E prendendo lo spunto dalla sua domanda, avvocato, negli anni in cui sono stato alla difesa ho conosciuto e ho lavorato insieme a molti ufficiali anche dell'aeronautica, e li ho stimati come professionisti e come servitori dello Stato. Posso dire allora di avere avvertito come due sentimenti in una fascia del corpo degli ufficiali: un sentimento nazionale patriottico e un sentimento filo-atlantico, non in contrasto fra di loro, due sentimenti. Il sentimento filo-atlantico si avvertiva di più in quella parte degli ufficiali che nella loro vita avevano avuto occasioni di studio presso l'alleanza o comandi interalleati. Questo sentimento filoatlantico era soprattutto il riflesso di un dispiacere che il nostro paese non somigliasse nel meglio al meglio delle democrazie occidentali con le quali eravamo alleati. Io ho cercato di diffondere, che si sviluppasse di più questo sentimento nazionale patriottico, ma devo dire che non ho mai avuto nessun motivo per ritenere che ci fosse come una doppia lealtà, una lealtà verso le istituzioni repubblicane e una lealtà verso l'alleanza. Ho sempre visto che, ho sempre pensato che se ci fosse stato un contratto fra l'obbedienza, la lealtà verso l'Italia e gli interessi dell'alleato, pur sempre straniero, non ci sarebbe stato dubbio, prima sarebbe venuto l'Italia. Ho un esempio che non riguarda l'aeronautica, ma non lo riguarda più.